Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.
Carissimi amici di Fuori Aula Network, buonasera e ben ritrovati a questa puntata Jumbo, la voce dell'Africa. In studio sono io, che fa prosperi il vostro amico di sempre. Ovviamente accanto a me c'è il mio amico Marco. Buonasera Marco.
Buonasera Prosper, buonasera a tutti gli ascoltatori di Fuori Aula Network. Allora, oggi parleremo di un argomento un po' particolare, nel senso che è un po' difficile da trattare, però ecco, noi nel nostro piccolo spazio Prosper cercheremo di creare un dibattito, una discussione che possa, non so, creare interesse nei nostri ascoltatori.
Da parte degli ascoltatori. Però prima di arrivarci, Marco, non ti dimenticare di comunicare i nostri contatti.
Allora, i nostri contatti sono questi. Potete tranquillamente andare sulla nostra pagina Facebook Jumbo, potete scrivere poi, ecco, abbiamo anche la pagina, il contatto Twitter @fanjumbo, poi potete scrivere alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it e anche ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com.
Marco parlava di una puntata abbastanza difficile, un argomento anzi abbastanza difficile, ovviamente si tratta di politica. Marco, dove è nata questa idea di dover parlare di politica oggi?
Beh, allora, un'idea che noi avevamo già da tempo, perché se vogliamo dare un'immagine dell'Africa non possiamo non parlare della sua politica, anche perché tutti quanti la conoscono per la sua instabilità. Politica appunto, però noi dobbiamo cercare di approfondire un po', di capire quali sono le problematiche e di cercare di dare delle soluzioni possibili, perché come andremo a vedere non è detto che i sistemi politici adottati in Occidente siano giusti e adattabili a una cultura così diversa, a un continente così diverso come l'Africa.
E poi un altro motivo, Marco, secondo me è il fatto che la politica è inseparabile della vita. Se tu non ti interessi di politica, la politica sarà di te. E quindi in qualche modo siamo chiamati a dover interessarcene. Quindi parlare di politica ovviamente deve essere una cosa fattibile da tutti, ma tutti i giorni. Quindi affrontiamo questo problema di politica africana non da esperti, perché nessuno di noi è politologo, nessuno di noi ha studiato relazioni internazionali, però in qualche modo tutti i giorni sui giornali, dappertutto sul web si parla di politica. Per cui oggi ne parliamo.
È impossibile non parlarne. Oggi cercheremo di, certo, sarà difficile non generalizzare, dal momento che si tratta di 54 paesi e ogni paese ha i propri problemi, però insomma noi cercheremo di dare un quadro generale o perlomeno di toccare le tematiche più importanti, scottanti da questo punto di vista. Io però, Prosper, se me lo permetti, voglio lanciare il nostro primo brano musicale, di Billy Idol, Rebel Yell. Eccoci tornati in studio, avete appena ascoltato una bellissima canzone di Billy Idol e appunto abbiamo prima introdotto la tematica della puntata, che è una tematica difficile, quella della politica e la politica in Africa, nel continente africano. Ora, caro Prosper e cari ascoltatori, io direi di partire un pochino da come mai la politica in Africa è così instabile, anche se adesso insomma ci sono molti paesi che, non so, mi viene in mente il Mozambico, dove sono stato, che sono abbastanza tranquilli. E tutto quanto è partito, secondo me, appunto ne parlavamo anche prima nel fuori onda, dai colonizzatori, o meglio dalla decolonizzazione e da come loro hanno, gli ex colonizzatori hanno trattato la decolonizzazione. Loro se ne sono andati e hanno lasciato praticamente i paesi senza una classe dirigente, perché non avevano mai coinvolto gli africani all'interno delle decisioni politiche. E questo ovviamente gli africani ha fatto partire ancora più indietro gli africani. Noi stavamo dicendo prima, sempre in fuori onda, che correggimi se sbaglio Prosper, sì, se che in pratica se non ci fossero stati i colonizzatori che dicono di aver portato il progresso in Africa, forse adesso magari in maniera più graduale l'Africa starebbe molto meglio dal punto di vista politico.
Esatto, io la penso così Marco. Io penso che il vero problema dell'Africa, anzi è il motivo per cui l'Africa è così instabile, è il fatto di essere stata colonizzata, secondo me. Perché spiego questo? ti spiego questa qua facendo un esempio semplice. Tu sai che sono un corridore, io corro, io mi ricordo all'inizio quando uscivo per fare qualche giro ho trovato un ragazzo che correva da tanti anni e lui mi ha fatto venire lo stress perché io stavo correndo alla mia velocità, ma siccome lui era abbastanza allenato voleva portarmi a correre a un ritmo che non era il mio. E io mi sentivo in difficoltà, gli ho detto no, lasciami in pace, io sono uscito da solo, devo fare le cose come per me vanno bene. Allora pian piano io ho migliorato, adesso stiamo correndo alla stessa velocità. Cosa voglio dire? Io vorrei dire che se gli africani non fossero stati colonizzati non avrebbero problemi oggi. Perché? Perché avrebbero ovviamente con difficoltà cercato delle soluzioni ai loro problemi, sarebbero andati al loro ritmo senza stress, senza pressione, senza di nessuno e si avrebbero trovato in qualche modo personalmente i problemi ai loro soluzioni ai loro problemi.
Sì, sicuramente.
L'Africa è stata colonizzata, quindi sai che adesso si parla dei francesi, si parla degli inglesi, si parla dei portoghesi, si parla degli spagnoli, cioè ci sono così tanti modelli che si ritrovano a coabitare nello stesso territorio, nello stesso spazio che è l'Africa, che alla fine rende tutto un casino. E con l'egoismo umano, che quando tu sei stato e hai preso, non vuoi più andare via. Questo è il problema dell'Africa. È stato colonizzato questo continente.
Esatto. E insomma, tra le tante cose, quindi, che mi sembra di dedurre anche dal tuo discorso, Prosper, mi sembra che insomma l'Africa abbia bisogno, e adesso insomma ne parleremo un po', di una forma di governo che sia più adattabile alle sue esigenze, alla sua cultura e anche alle sue problematiche. Infatti, quando, appunto, tornando alla trattazione di prima, dicevo che insomma gli africani hanno dovuto ricominciare da zero, da soli, e questo ha creato instabilità. Poi, dopo un po' di tempo, anche con interventi sempre dei soliti degli ex colonizzatori, hanno iniziato ad adottare delle forme di governo che comunque si ispiravano a quelle occidentali. Quindi appunto la democrazia, insomma le elezioni, insomma proprio con il Parlamento, i presidenti, il governo con il Consiglio dei Ministri, insomma la tipica forma occidentale. Ora, nella nostra trasmissione cerchiamo un pochino di capire, è questa la forma giusta di governo in Africa? Voglio dire, con tutte le problematiche che ci sono, chi è, per esempio, una delle problematiche maggiori è la mancanza di istruzione, la mancanza di informazione, cioè a parte la gente che si trova nelle città, nelle grandi città, nei grandi centri urbani, coloro che si trovano nelle zone rurali riescono a far sentire la propria voce, riescono a informarsi, a capire come funziona la politica, che cosa stanno facendo al governo, in Parlamento? Cioè, quando mancano queste basi è difficile applicare una forma di governo così complessa.
Molto difficile, molto difficile. E Marco, ti dico, riferendomi ancora una volta al Camerun, di cui sono cittadino e quindi capisco meglio. Ad esempio, in Camerun tutti i partiti si chiamano democratici. Dicono democrazia, movimento dei democratici, ma a dire la verità nessuno è in grado di applicare, di rispettare le regole della democrazia. Già qua che in Occidente, dove hanno creato, c'è già questa difficoltà. Allora, secondo me la forma di governo ideale non è, secondo me, democrazia, non è neanche
quella che si adatterebbe meglio all'Africa.
Esatto,
sarebbe...
deve essere, se un presidente, che sia un dittatore oppure un democratico, sa di non essere là sulla sua propria poltrona, di essere là come rappresentante degli interessi di qualcuno, allora le cose in questo modo possono funzionare. Finché uno dirà io sono qua non eletto dai popoli, però io sono stato imposto al popolo, non sono stato rappresento l'interesse di un determinato paese, che può essere occidentale oppure americano, finché le cose andranno così l'Africa non potrà mai farcela.
Ok, quindi insomma l'idea di Prosper, mi sembra di capire, tanto per chiarire per i nostri ascoltatori, è che non è detto che in Africa una forma di governo, tra virgolette, monarchica o vogliamo dire dittatoriale, ma dittatoriale ormai ha assunto un'accezione un po' negativa. Ecco, se ci fosse una persona che fa gli interessi degli africani non facendosi influenzare dagli occidentali, e quindi creare un pochino di indipendenza, occuparsi veramente dello sviluppo del proprio paese, non è detto che sarebbe una cosa sbagliata. Giusto,
proprio. È giusto.
Ecco, invece per quanto mi riguarda, io sono un pochino così pessimista sull'applicazione di questi metodi, perché insomma ho sempre paura che la persona, io sono convinto che il potere, il denaro corrompono le persone, e quindi non credo che sia applicabile questa cosa, o meglio potrebbe essere in un mondo idilliaco dove le persone sono tutte quante oneste. Comunque, per quanto mi riguarda, invece io opterei per un'altra forma di governo, che forse però è meglio che io vada a esporre dopo la prossima canzone, Prosper.
Ecco.
Allora, non so, la vuoi lanciare tu?
Negretto Cambio è il titolo della canzone. Se ci avete appena raggiunto, fate bene, siete su Fuori Aula Network, la radio dell'Università di Verona, e state ascoltando Giambo, la voce dell'Africa, con Marco e Prosper. Stiamo parlando a modo nostro di politica africana, abbiamo parlato dei sistemi di governo, abbiamo parlato del modello di politica, perlomeno io ho parlato di un modello mio che andrebbe bene, che non può essere assolutamente democrazia o dittatura, basta che ci sia un modello che pensi agli interessi della popolazione. Quando, prima del brano musicale, Marco stava impostando, stava per annunciarti un suo modello di politica che andrebbe, secondo lui, che andrebbe bene in Africa. Marco, cosa dicevi?
Sì, dicevo che appunto, secondo me, ci vorrebbe una forma di governo, come ho accennato anche prima, secondo me in Africa è difficile applicare la democrazia occidentale come la conosciamo noi, perché mancano per esempio i mezzi di informazione che non arrivano nelle zone rurali. Nelle zone rurali la popolazione è poco anche istruita. Quindi cosa succede? Che come si può chiedere a una persona di votare quando non sa nemmeno chi sta votando? E quindi cosa succede? Molto spesso che appunto insomma le persone vengono comprate, anche con un sacco di riso viene comprato il loro voto, e allora così si continua a perpetrare magari il governo che governa male, ok? Ora, per quanto mi riguarda invece, e poi tra l'altro loro non riescono nemmeno così ad avere un collegamento diretto con il potere e poter esprimere quindi quelle che sono le loro problematiche e fare le richieste al governo, no? Allora, secondo me, ci vorrebbe una forma di democrazia all'africana, cioè in stile Africa, cioè si adattasse alla cultura del continente. Noi abbiamo parlato tante volte, anche nelle puntate passate, del villaggio, del capovillaggio, e di come appunto tutti quanti all'interno dei villaggi, nelle zone rurali, fanno riferimento al capovillaggio. Allora, secondo me, bisognerebbe cercare di attuare qualcosa come è avvenuto per esempio in Libia quando c'era Gheddafi. Gheddafi aveva creato la Jamaria, che è questa forma di governo a piramide. Si parte dal villaggio, viene eletto il capovillaggio, poi i capi villaggi si riuniscono fra di loro e insieme portano le loro richieste, o comunque leggono dei rappresentanti che vanno nel Parlamento a Tripoli, che andavano perché ormai non c'è più. E allora, vedete, questa qua è una forma che, partendo dal basso, insomma, potrebbe trasportare veramente, insomma, comunicare a chi governa quelle che sono le reali esigenze della popolazione. Non pensi anche tu, Prosper?
Io penso invece che se tu continui a usare la parola democrazia, secondo me ci saranno sempre problemi. Secondo me il problema non è democrazia, perché noi intendiamo per democrazia la condivisione del potere, cioè tu devi sapere che c'è o la condivisione oppure la separazione dei poteri. Allora ti faccio un esempio: tu hai fatto l'esempio ad esempio dei capi villaggi e via dicendo. Allora, in Africa il capo villaggio non viene eletto, il capo villaggio viene riconosciuto tradizionalmente come essendo il leader, che poi dopo resta in funzione per la propria vita. Dopo arriva il figlio, oppure ecco, dopo, quando morte, cioè è un potere che gira intorno alla famiglia, ma ti dico, è un potere rispettato perché nessuno lo nega, e lui si prende la responsabilità di guardare agli interessi della popolazione. Secondo me il vero sistema il vero sistema politico africano non è tanto democrazia, che può anche essere, io dico, tutti i partiti si richiamano democratici, però alla fine in Africa non c'è perché un partito democratico? Perché in realtà diventa una specie di manipolazione, perché il presidente non è quello là eletto dal popolo, è un presidente eletto, rappresenta gli interessi di un paese straniero. Allora, è per quello che, come dicevi tu nel fuori onda, mi chiedevi come mai che le costituzioni vengono sempre cancellate, cambiate, modificate.
Esatto, questa è una problematica di cui volevamo trattare anche oggi, perché anche nel prossimo numero di Nigrizia faremo un approfondimento su questo. Cioè, molto spesso, anzi ultimamente avviene molto spesso, che appunto i politici, i presidenti che fanno, cambiano la costituzione per aumentare il numero di mandati e restare al potere.
Esatto, allora ti spiegavo che perché lo fanno? Lo fanno perché la Costituzione non è il documento fondamentale del paese, il cui paese non è una proprietà di qualcuno. La Costituzione cos'è? La Costituzione è il loro diario personale, che possono modificare a piacere, perché loro non rappresentano nessuno se non loro stessi, capito? Se rappresentassero un popolo, se ad esempio tu sai che io ti ho mandato per tot tempo e tu devi fare ciò per cui ti ho mandato, se tu, sapendo che cambiando la missione che ti ho conferito, io posso cambiare decisione, quindi posso toglierti il potere che ti ho dato, allora tu cercherai in tutti i modi di fare ciò che ti ho mandato per fare. Loro in Africa sanno che loro non hanno niente a che fare con le popolazioni, loro sono là perché la Francia, l'Inghilterra, l'America ha deciso così, e possono fare finché non avranno a che fare con quei governi, finché faranno gli interessi di questi paesi occidentali, tutto andrà liscio.
Capisco.
Per cui possono cambiare la Costituzione come vogliono loro.
Esatto, però in ogni caso, ecco, cioè il fatto che ci siano questi fenomeni che appunto magari ci sono due mandati, vieni rieletto per due mandati e poi quando arriva la scadenza dell'ultimo mandato tu prendi e fai queste modifiche, insomma è comunque un atto di, non dico dittatura, però insomma che si può biasimare in qualche modo, cioè è negativo, almeno visto da un occidentale come me che è abituato alla democrazia, cose già, anche se a te non piace sentire questo termine perché è troppo occidentale, io comunque ritengo che sia sbagliato. E poi tra l'altro, ritornando alla cosa del villaggio, è vero che all'interno del villaggio quella persona magari può non essere eletta, però in ogni caso è una persona che viene mandata al potere all'interno del piccolo villaggio e alla quale si può fare riferimento per trasmettere le problematiche che appunto riguardano la popolazione nelle zone rurali. Io quello intendevo, cioè non importa come viene messo al potere il capo villaggio, però il fatto che poi il capo villaggio attraverso un sistema piramidale riesce a far arrivare al governo quelle che sono le esigenze del popolo, per me è una forma di democrazia indiretta che però potrebbe funzionare in Africa.
Sì, ecco. Chiamalo democrazia, chiamalo... Non è che a me non piace il termine democrazia, è solo che non funziona da noi, perché il popolo viene preso, come diciamo, per il... non vorrei finire questa parola, ecco, il popolo viene così ingannato tutti i giorni, cioè dicono democrazia è democrazia, ma in realtà nessuno è democratico, e te lo dico io, e perché? Perché sanno che loro, il popolo non può mai togliere a loro il potere, no, perché il popolo non gli ha dato il potere. Mm-hmm. E come fa a toglierlo, a riprendere?
Perché appunto questa è un'altra problematica che, insomma, la quale si potrebbe riallacciare la cosa, il fatto che molti di questi capi di Stato sono arrivati al potere attraverso dei colpi di Stato, delle rivoluzioni.
Esatto.
Ecco, allora vedi che anche qui, insomma, il fatto che non siano state elette cose, è normale che un occidentale le veda comunque come un qualcosa di negativo.
E per un ribelle arrivare al potere. Quelli là che arrivano con un colpo di Stato, secondo chi li ha armati? Dove prendono i soldi
sono
per comprare
anche altre,
le armi?
Qui ci sono
dai, scherziamo.
Qui ci sono tutte quante altre poi tematiche che si potrebbero approfondire. Però prima di continuare, Prosper, io voglio lanciare il prossimo brano musicale. E il prossimo brano musicale, guarda caso, si intitola Political World, perché tutto il mondo è politica, signori. Eccoci tornati in studio, abbiamo appena ascoltato un brano di Bob Dylan, a me piace moltissimo, e Political World.
Esatto,
perché tutto il mondo è politica e anche in Africa ci sono problemi di politica, ahimè, perché come ti dicevo prima, Prosper, a me non piace molto parlare, non di politica, non piace parlare di politici, perché mi stanno un po' così, stanno un po' antipatici.
Ma no, a te, non solo a te Marco, io sono andato in giro l'anno scorso a distribuire volantino sulla politica, mamma mia, ma sai quante parole ho preso dalla gente? Ah no, non gli interessano queste cose, no, questa è politica, no.
No, ma il problema, sai, è che la politica in realtà è una cosa, sarebbe anche una cosa buona, però purtroppo ci sono i politici che, almeno in Italia, mi fanno venire proprio i nervi. Comunque, tornando a parlare di Africa, Prosper, io per stuzzicare un pochino e far andare un pochino avanti la nostra discussione, per anche far interessare i nostri ascoltatori, io voglio leggere questa piccola citazione, insomma, di uno scrittore, Celestin Monga, che ha scritto così, parlando dei problemi che riguardano l'Africa, e in particolare la sua arretratezza, il motivo per il quale ha perso terreno dal punto di vista politico, e dice: ci sono quattro profonde mancanze in Africa che si rafforzano mutuamente. Allora, la prima è la mancanza di amor proprio e di fiducia in se stessi, Prosper. Poi la seconda è la mancanza di sapere e di conoscenza. Poi c'è la mancanza di leadership e la mancanza di comunicazione. Allora, parlando di queste mancanze, secondo te, qual è la peggiore?
Prima di tutto, vorrei dirti che io condivido tutte e tre queste quattro queste mancanze. E quello che mi colpisce di più, la mancanza di amore proprio. Secondo me, questo è vero. Ma perché, Marco? Io te lo dicevo anche in fuori onda, essendo uno che è cresciuto in Africa, che sa come è l'Africa e che è arrivato qua quasi adulto, ok? Sì. Allora, lui ha ragione, e manca l'amore proprio in Africa. Gli africani, ma però questo è un fallimento, ma un fallimento disastroso e clamoroso del sistema educativo. Gli africani non sono stati educati ad amare il proprio continente, anzi, il proprio stato, il proprio paese. Noi siamo stati educati a... Ma io quando guardo, ad esempio, non so se fa finta, però Buffon, cantare la nazionale, senti che è una canzone che parte dal cuore prima di arrivare alle labbra. No, ma noi in Africa tutto quello che è nazionale è peggio, è l'inferno. Tutto quello che viene dall'estero, che siano prodotti, che sia... Cioè noi sogniamo, noi abbiamo insegnato... Io ho più studiato la storia dell'Europa, dell'America, che la storia dell'Africa e del Camerun.
Ecco, quindi vedi, infatti non a caso, Prosper, anch'io avevo proprio pensato che tra tutte queste problematiche, perché lasciando perdere quella dell'istruzione, che tra l'altro, come vedi, è anche collegata, e lasciando perdere anche, insomma, quella di comunicazione dell'informazione,
o di leadership, come
o di leadership,
dice,
perché esatto. Tanto la leadership nasce nel momento in cui tu crei la classe politica, che comunque si è formata dal punto di vista culturale, no?
Il problema principale è quello. Se c'è l'amore proprio, tutte le altre mancanze vengono colmate.
Infatti, è proprio quello in cui volevo arrivare. Cioè, perché gli africani continuano a pensare che tutto quello che è africano è male? Cioè, devono riacquistare la fiducia in se stessi, in loro stessi. E a quel punto forse le cose miglioreranno.
Miglioreranno, ti dico, mi dispiace molto. Io ho fatto un viaggio a casa, Marco. È vero, certe cose le sapevo prima, però ho fatto un viaggio a casa, io mi sono trovato di fronte a una realtà che veramente è spiacente, perché ti dico, tu fai le vie del Camerun, tutti i negozi sono francesi, tutte le farmacie, tutte, cioè, non che siano di proprietà francese, perché uno, se non chiama il suo negozio francese, nessuno gli viene a comprare niente. Per farti capire che noi ci hanno insegnato che tutto quello che è del nostro paese è negatività.
O che comunque è di bassa qualità.
Se io è di bravo o di bassissima qualità, se indosso un maglione e faccio capire a un altro fratello, a un altro connazione, che l'ho comprato in Francia, e sembra che sia una cosa, cioè, che sia il modello del modello, hai capito? Mm-hmm. Quindi... io ho parlato dei prodotti, potrebbe essere dell'educazione, potrebbe essere, e ti ricordo che le vie nazionali, sai cosa mi piace qua? Quando tu vedi via Luigi Pirandello, questo porta a meno due cose. Prima è un modo di insegnare al bambino che uno ha lavorato per il paese, tu devi imitarlo, questo è positivo, e tu sai che imitando Luigi Pirandello lavori per il paese e cerchi di immortalare anche la tua immagine. Quindi il fatto di dare il nome di una strada a un cittadino che ha lavorato per un paese è molto positivo, da noi non esiste,
cioè,
la via porta
dicendo...
il nome del colonizzatore, non del cittadino.
Sì.
E quindi quando lui vede via Kennedy, lui memorizza, certo. Kennedy, non memorizza un gnome che ha combattuto per il paese. Mi dispiace, mamma, mi dispiace, Marco.
Sì, insomma, anche l'insegnamento di certo non inorgoglisce, o comunque non crea quel sentimento, quel nazionalismo, che non deve esagerare, perché poi ovviamente l'estremizzazione del nazionalismo sappiamo in Occidente a che cosa ha portato e cose così, e anche in Africa può essere successo. Però... è l'amore verso la patria, la fiducia verso anche le capacità della propria nazione, no? E lo stesso motivo, per esempio, a me mi è capitato, insomma, di parlare anche con persone che lavoravano nell'ONG, è lo stesso motivo per il quale, non so, gli africani spesso, se devono scegliere un medico, e c'è magari il medico del campo di emergency che è bianco, e c'è lo stesso medico che è sempre di emergency, però appunto è africano, loro vanno tutti quanti dal bianco.
Allora, tu sei arrivato appunto, è ciò che ti stavo spiegando. Quindi purtroppo, io mi chiedo delle volte, ma come andrà a finire questa situazione? Che poi dopo peggiora di giorno al giorno.
Esatto, cioè, invece di cercare un'emancipazione o comunque di staccarsi da questa ideologia che appunto l'Occidente è la cosa migliore, così, e magari pensare a dire no, noi siamo un popolo forte e cerchiamo di migliorare le cose qui senza l'aiuto dell'altro. Magari prendiamo come esempio, ma per creare qualcosa di nostro, unico, riprendere quello che è nostro, magari le cose migliorerebbero anche dal punto di vista politico. Sembra che queste cose qua non c'entrino nulla con la politica, ma in realtà se ci si pensa sono strettamente collegati.
Sono
perché appunto
collegati.
Le scelte di un paese dovrebbero essere prese in questo modo, e non sempre dicendo, cioè, legandosi a quello che fanno in Occidente o essendo influenzati da quello che dice l'Occidente.
E poi chi può amare il nostro paese se non siamo in prima persona noi stessi, Marco? Se una persona deve amare il Camerun, l'Africa, quella prima persona devo essere io, che poi dopo ti posso comunicare quell'amore là, perché tu non puoi mai amare l'Africa se la odio io. Tu sei mio amico, e quindi in qualche modo segui un po' quello che faccio. Allora, per dirti veramente, è una cosa, mi spiace delle volte parlare di questo qua, purtroppo noi non siamo stati educati ad amare il nostro continente.
Esatto, infatti, ecco, sono d'accordo con te, e spero appunto che queste discussioni insomma creino del dibattito anche, o comunque facciano pensare chi ci ascolta. E con questa frase di Prosper, che secondo me riassume un pochino il pensiero della nostra puntata di oggi, io direi, Prosper, di lanciare poi il prossimo brano musicale, e ricordare ai nostri ascoltatori che subito dopo ci sarà la rassegna stampa, l'appuntamento di Jumbo con l'informazione africana. Prosper, il prossimo
Zucchero.
Brano
Shake. Ma è inglese, Marco?
Shake. Ci vuole una scossa come quella che servirebbe all'Africa.
Shake.
Africa News, la rassegna stampa del continente.
Nigeria. I cinque capi di Stato, Nigeria, Camerun, Chad, Niger e Benin, si sono riuniti a Parigi sabato assieme al presidente francese Hollande e hanno adottato un piano d'azione regionale per combattere il gruppo islamista nigeriano Boko Haram, diventato una grave minaccia per l'intero continente africano. Siamo qui per dichiarare guerra a Boko Haram, ha sintetizzato nella conferenza stampa il presidente del Camerun, Paul Biya. Hollande ha chiesto un piano globale contro Boko Haram a un mese del rapimento delle liceali.
Burundi. Ha trascorso la notte in una cella della polizia giudiziaria a Bujumbura Pierre Claver Mbonimpa, presidente di una delle principali organizzazioni di difesa dei diritti umani burundesi, l'Associazione per la tutela dei diritti umani delle persone detenute, APROD. Lo riferisce il quotidiano indipendente Iwaku, precisando che l'attivista è stato fermato all'aeroporto poco prima della sua partenza per una missione a Nairobi. Al Mbonipa, noto per le sue prese di posizioni critiche nei confronti del governo, è stato presentato un mandato di cattura spiccato dalla procura di Bujumbura, ma senza alcun dettaglio sulle motivazioni alla base del provvedimento.
Angola. È stato presentato da governo, media e osservatori come un evento storico l'avvio venerdì scorso del censimento generale della popolazione angolana, il primo mai realizzato dall'indipendenza 44 anni fa. L'operazione, che costerà al paese il pieno boom economico circa 200 miliardi di milioni di dollari, durerà fino al 31 maggio. I primi risultati del censimento, denominato Contiamo tutti per l'Angola, dovrebbero essere diffusi tra 4 mesi, in base agli ultimi dati raccolti da coloni portoghesi nel 1970. Gli angolani erano 5,6 milioni, oggi sarebbero circa 21 milioni, ma la sfida logistica è immensa per il governo di Luanda. Nel vasto paese ci sono numerose zone rurali remote, raggiungibili soltanto in barca o in elicottero.
Trattamento acacia e sole al tramonto. Lo ha scritto la settimana scorsa Simon Stevens sul blog Africa is a Country, sollevando un dibattito che in poche ore ha coinvolto internauti di mezzo mondo su Twitter e social network. L'assunto è questo: molti libri di scrittori africani tradotti all'estero presentano copertine simili, con l'immagine stereotipata appunto di un albero di acacia e un rosso sole al tramonto. È ora di dire basta e di smetterla di rappresentare l'Africa come un continente di oltre 1 miliardo di abitanti, come la brutta copia di una scenografia di Il Re Leone, ha sbottato Stevens su Twitter, postando l'immagine della copertina dell'ultimo libro di Chimamanda Adichie, scrittrice nigeriana, vincitrice del premio Commonwealth e dell'Orange Prize for Fiction. In poche ore, il blog Africa is a Country, il cui nome richiama proprio all'abitudine di molti, inclusi i mezzi di informazione, di descrivere il continente come fosse un tutto unico senza differenze, e questo insomma, ha creato grandissimo successo.
Notizie tratte da misna.org, ansa.it, nigrizia.it e genafric.com.
Eccoci tornati in studio, Prosper, abbiamo appena ascoltato Live in Technicolor dei Coldplay e siamo giunti alla fine del nostro consueto appuntamento settimanale. Tu però avevi un piccolo commento da fare.
Esatto, molto breve, Marco, perché allora chiamo, cioè, per combattere un gruppo terroristico in un villaggio della Nigeria c'è voluto a Parigi 5 capi di Stato: Camerun, Nigeria, Niger, Benin e Chad. Ma ti giuro, l'Africa non sarà mai indipendente.
Sì, ovviamente Prosper sta facendo riferimento alla prima delle 4 notizie che abbiamo dato nella nostra rassegna stampa. Effettivamente, insomma, il fatto che ci siano 5 paesi che non riescono a prendere un gruppo terroristico, voglio dire, è vero che l'Africa è molto vasta e che questi gruppi si nascondono e attraversano i confini liberamente, però è anche vero che 5 paesi non riescono a coordinarsi per prenderli, hanno sempre bisogno dell'intervento dell'Occidente, insomma.
E ti dico, Marco, questo intervento, questo viaggio a Parigi l'hanno voluto loro. Non che sia impossibile prendere questo gruppo, perché in Africa non ci sono spazi che non appartengono a uno Stato. Quindi ormai, cioè, l'Africa, tutti gli spazi africani appartengono a un paese o a un altro. Quindi insieme avrebbero potuto organizzarsi e sarebbe stato facile risolvere questo problema. Ma andare a Parigi per vedere come coordinarsi veramente è ancora una presa in giro.
Ebbene, quindi insomma questo è il nostro commento su questa notizia. Io però vi esorto eventualmente a commentare anche voi, e fatelo magari sui nostri contatti. Potete venire sulla nostra pagina Facebook Jumbo, oppure scriverci sulla nostra pagina Twitter @FanJumbo. Potete anche ascoltare la nostra puntata in podcast su www.fuoriaulanetwork.com e scrivere alla casella di posta elettronica fuoriaula.radio@ateneo.univr.it.
Ricordiamo tra l'altro che la replica di questo programma venerdì alle ore 21. È tutto per oggi, vi auguro una buona serata. Buona serata, Marco.
Buona serata, Prosper, buona serata e buona settimana a tutti i nostri ascoltatori. Jumbo a tutti quanti.
Informazione, cultura, musica, tradizione. Jumbo, la voce dell'Africa.